possiamo cambiare il modo di pensare e progettare lo spazio? A questo tema è dedicato il nostro dossier di Alphaville di questa settimana, dal titolo Pensare lo spazio in modo nuovo, architettura e inclusività, curato da Cristiana Coletti e Emanuela Burgazzoli. Il punto di partenza è che ogni spazio può e deve diventare un luogo di partecipazione e non di esclusione. Oggi parleremo in particolare del ruolo dell'empatia. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni ad Alphaville a Jacopo Gresleri. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Docente presso il Politecnico di Milano, svolge anche attività di docente ospite presso la New York Institute of Technology. La sua ricerca si concentra sulla progettazione architettonica urbana e sul tema della casa, in particolare co-housing e abitare condiviso. Jacopo Gresleri, lei ha intervistato recentemente Chris Downey, architetto statunitense non vedente, promotore di una progettazione sensoriale e inclusiva, e lo descrive come un architetto che ha trasformato la propria cecità in uno strumento di esplorazione. Ecco, in che modo questa condizione può diventare una risorsa progettuale?
Beh, allora è una... dipende gran parte anche dalle capacità del singolo soggetto di reagire a quello che indubbiamente è un stravolgimento della propria vita per molti portatori di disabilità. E Chris Downey in particolare, che è, diciamo, ha dedicato la sua esistenza negli ultimi 20 anni al divulgazione e alla conoscenza delle problematiche legate alla cecità, è stato in grado di trasformare una tragedia, perché comunque così è stata, nell'impatto, nel cambiamento della sua vita, in una risorsa. La risorsa ha fondamentalmente coinvolto sia la sua attività professionale in quanto architetto, in quanto professionista, e lo ha ribaltato nella scena internazionale su un piano direi prettamente divulgativo, conoscitivo, formativo. Una figura quindi importante quella di Downey, perché ci mostra una possibile alternativa a una operatività professionale di tipo tradizionale.
Ecco, Chris Downey... sì, scusi, prego.
No, prego, prego.
Ecco, Chris Downey ha detto: perdere la vista significa solo perdere gli strumenti tradizionali di lavoro e visualizzazione. Alla fine è solo una sfida di strumenti. Ecco, ci può raccontare qualche esempio concreto di strumenti o tecniche utilizzate da Downey?
Sì, allora in realtà è interessante vedere come la tecnologia entra prepotentemente in questo campo. Downey fa uso fondamentalmente di attrezzature che sono in parte reperibili commercialmente, in parte invece adattate o sperimentate da lui in prima persona. Uno degli strumenti che adopera maggiormente è una stampante tattile, sostanzialmente una stampante che anziché fornire dei fogli sul quale un getto d'inchiostro o un toner viene fissato sulla carta, opera con un sistema meccanico creando una goffratura della carta. In pratica le linee vengono trasformate in rilievi, un po' come per le mappe tattili che vediamo nei musei o nelle stazioni. E con questo sistema Downey riesce, attraverso il tatto, a percepire, a leggere lo spazio attraverso questa rugosità della carta. Poi ci sono stampanti 3D che sono molto in uso ormai in vari settori, coi quali realizza sia modelli in scala ma soprattutto dettagli. E questo è, secondo me, un punto interessante da osservare, il fatto che di fronte alla possibilità di progettare, pur avendo perso la vista, il progetto avviene un po' secondo un'inversione delle sequenze che generalmente si adotta. Cioè, mentre in uno sviluppo di un progetto si tende a partire da una visione complessiva ad ampia scala per poi arrivare a quella più di dettaglio. In questi casi invece l'operazione tende a essere al contrario, dalle piccole cose, dai dettagli fino agli ambienti. E poi l'altro strumento che adopera moltissimo è quello di bastoncini di cera, e questo appunto dice uno dei sistemi che ha adattato, bastoncini di cera un po' come quelli con cui si può giocare, si giocava anche da bambini, che vengono plasmati e stesi sopra i disegni appunto goffrati di cui dicevo prima, per ricreare delle linee, dei segni che altrimenti con la penna sarebbero per lui impossibili da poter rivedere o risentire a distanza di tempi.
Jacopo Gresleri, fino a che punto la sfida di strumenti, questi che lei ci ha raccontato, è anche una sfida culturale, cioè legata al modo in cui la società concepisce la figura del progettista?
È una bella domanda. E dunque farei una breve divisione, nel senso che possiamo intendere la cultura come cultura collettiva, quindi come il complesso delle manifestazioni della vita sociale, spirituale di un popolo, di un'etnia in un determinato periodo storico, ma anche come cultura individuale, e quindi tutto quello che concorre alla formazione dell'individuo sul piano, diciamo, tanto intellettuale quanto morale, no? Finalizzato a una consapevolezza di un proprio ruolo che gli compete nella società. Ecco, in questo senso credo che l'idea di una sfida culturale implichi quindi una rilettura tanto del ruolo del singolo, il ruolo del progettista all'interno della società, quanto il ruolo della società nel, tra virgolette, accettare un ruolo altro del progettista, che non sarà più quello semplicemente che disegna lo spazio, ma che forse va oltre il disegno fisico, cioè lo immagina e lo esperisce in prima persona. Quindi conoscenza, cultura è una sfida importante, direi fondamentale a tutte le scale, a tutti i livelli.
Lei scrive che la capacità di manifestare empatia verso le persone che occuperanno gli spazi che si stanno progettando è un elemento comune a ogni architettura di qualità. Come si traduce in termini concreti l'empatia nel processo progettuale di uno spazio, secondo lei?
A me piace sempre andare un po' alla ricerca etimologica delle parole per capire realmente i contenuti di queste dei termini della discussione. Empatia viene da empathos, quindi sentire dentro. È praticamente la capacità di comprendere, ma soprattutto direi di condividere i sentimenti e le prospettive di un'altra persona. E questa possibilità di comprendere e quindi di condividere avviene solo se c'è la capacità di mettersi letteralmente nei panni della persona rispetto alla quale proviamo questo sentimento o ci auspichiamo di provare questo sentimento. Ora, tanto comprendere quanto condividere sono azioni che richiedono una determinazione, una volontà. Non si può comprendere perché viene imposto, non si può tantomeno condividere perché questa azione viene imposta. Quindi ci vuole un punto di partenza che è quella della disponibilità a comprendere le situazioni e di condividerle. E poi una sensibilità propria, e siamo tutti diversi, lo sappiamo, cioè ci sono persone che hanno una maggiore sensibilità verso questi temi e altri che sono più, diciamo, viaggiano a un livello più superficiale, mettiamola così. Come tutte le forme di conoscenza, come tutte le forme di relazioni individuali, c'è poi quello che direi un allenamento che va considerato. Non si diventa empatici dall'oggi al domani, è un processo di affinamento del proprio sé nei confronti degli altri che richiede un impegno, uno sforzo, un costante lavoro su se stessi innanzitutto, no? per riuscire a capire esattamente dove andare. Quindi direi anche che, finisco solo dicendo che è possibile l'empatia solo dopo averne davvero condiviso il senso valoriale, sociale, altrimenti diventa appunto un'imposizione poco fruttuosa.
Insomma, possiamo dire che l'architettura non riguarda solo edifici e spazi, ma è una questione di cittadinanza, secondo lei?
Assolutamente sì. La questione di cittadinanza che ha sollevato in diverse occasioni l'amico e collega Sergio Bettini direi che è fondamentale. La cittadinanza è lo stato giuridico che lega una persona a uno Stato, no? È l'insieme dei diritti e dei doveri. Se non c'è cittadinanza non ci sono diritti e doveri, se non ci sono diritti e doveri come possiamo pensare di godere appieno di questo status? È impossibile immaginare una condizione di individuo fatta solo di doveri, senza diritti non si va da nessuna parte. E quindi credo che in questo contesto, nel tema di cui stiamo discutendo, la possibilità di un pieno soddisfacimento e pieno godimento di questi diritti passa proprio appunto attraverso un concetto di cittadinanza, dei quali gli architetti, i progettisti devono farsi carico dalla loro parte in modo consapevole.
Grazie, grazie davvero prezioso Jacopo Gresleri, docente presso il Politecnico di Milano. Grazie, risentirci presto.
A voi, grazie, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci.
E domani in Alphaville torneremo a parlare di architettura e inclusività con il nostro terzo ospite del dossier, Adolfo Baratta. Rete 2.